Ah, buongiorno, io volevo comprare dei bitcoin. Sapete indicarmi dove comprarli?
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
Non so se è perché volevano fare il ponte e quindi hanno chiuso tutte le pratiche questa settimana, ma è ritornata veramente ad essere intensa l'attività dei nostri amici dell'autorità garante del mercato e della concorrenza. Mauro, buongiorno.
È proprio vero. Buongiorno Debora, benvenuta qui nei studi di Viale Sarca 223.
Mi trovo
a
bene,
due di denari.
Torno tutte le mattine così.
Allora, però, guarda, questa volta secondo me l'autorità ha fatto proprio una meravigliosa, ha coronato qualcosa,
sì,
un
guarda,
percorso.
Un esercizio di fantasia che ha completato tutto un percorso che è durato l'intera settimana.
Riassunto le puntate precedenti.
Da che cosa
qualche
partiamo?
Giorno fa abbiamo dato la notizia di una anziana signora che nascondeva nel materasso il suo patrimonio, beni variamente di beni mobili, potevano essere gioielli, potevano essere
un po' di contanti,
titoli di Stato, un po' di contanti,
ma
eccetera.
Pare che ci fossero pure delle carte bancomat e carte di credito.
Vabbè. E che sciaguratamente però la domestica aveva avviato alla discarica.
Ma anche lei l'aveva messa in cantina questo materasso pieno di tutto questo ben di Dio, vabbè.
Poi nei giorni successivi abbiamo parlato di iniziative dell'antitrust di varia natura, da ultimo ieri, lo sapete, a proposito di una offerta di mutuo da parte di una banca. Oggi l'antitrust, diciamo, chiude il cerchio.
Ovviamente lo chiude quando? Nella giornata in cui si celebra la giornata mondiale del risparmio, 100ª edizione, nella quale si sta parlando, fra un po' vi aggiorneremo moltissimo, dell'attitudine delle famiglie italiane a risparmiare in un certo modo, mantenendo il denaro sul conto corrente, quindi raffiguriamo un po' questa situazione, come sempre, con il denaro sotto il materasso, dentro
e
il
allora,
materasso.
Se il denaro è nel materasso, l'antitrust non può che occuparsi di materassi. Infatti, ha avviato un'istruttoria. Oh, attenzione, non ci sono condanne, non ci sono sanzioni. È una istruttoria, quindi l'autorità chiede informazioni.
No, come dici tu sempre, l'autorità
vuole vederci chiaro.
Bravo.
Non sta dormendo all'umido l'autorità, neanche sul materasso. Nei confronti dei materassi Marion, che immagino molti di voi conosceranno perché sono sempre molto presenti sulle televisioni.
Fanno un filo di pubblicità, sì.
Sì, sono praticamente sempre presenti. Allora, perché? Che cosa non convince l'autorità? Nei confronti di M Group SPA, che è la società appunto di materassi Marion, potrebbero esserci dei casi di scorrettezza e aggressività di alcune pratiche commerciali nella promozione di materassi e reti da letto a marchio Marion.
Madonna, ma aggressivi perché?
Perché allora, spiega l'antitrust, la società potrebbe aver diffuso informazioni che appaiono omissive e ingannevoli sulle caratteristiche dei materassi, sui prezzi presentati senza soluzioni di continuità come ribassati.
Ribassati rispetto a cosa, dice l'antitrust? Continuate a ribassare, ma il punto di partenza qual è?
Sull'entità di questo ribasso, tempistica di consegna dei prodotti, durata delle promozioni, ostacoli alla vendita del modello pubblicizzato. Perché cosa succede? Pare, l'autorità chiede informazioni appunto a M Group SPA, pare che i venditori, quando poi si recano nelle visite da domicilio per l'acquisto del materasso,
peggio dei venditori del gas e dell'energia,
pare che facciano pressioni per far acquistare non il modello che viene pubblicizzato nel corso di queste promozioni televisive, ma altri modelli a prezzi molto più elevati rispetto a quello che viene pubblicizzato, e poi lascerebbero intendere che il materasso che viene pubblicizzato avrebbe caratteristiche e qualità non corrispondenti a quello che si dice invece in televisione. Allora, insomma, l'antitrust ha chiesto se
non si fa così,
chiesto spiegazioni.
Se io ho chiesto quello, visto quello, voglio quello, ma non ho capito perché tu me ne devi dare un altro.
Soluzioni per dormire,
ecco.
Però non mi hanno arruolato, anche perché non potremmo fare pubblicità per questioni deontologiche.
Infatti, allora, io sono già certa che qualcuno di voi sarà incappato in qualche avventura con questi o altri materassi, e quindi o con qualche televendita che ha avuto lo stesso suo esito vi così stuzzica l'idea di comprare un prodotto molto reclamizzato, e naturalmente poi con queste capacità di questi venditori, un po' alla Vanna Marchi e tanti altri molto molto famosi, ma poi il bene che è arrivato a casa era molto diverso da quello promesso. Se volete raccontarcelo, utilizzate il messaggio vocale attraverso WhatsApp 349 238 6666. Per oggi parliamo di qualcosa di molto più serio, oltre adesso ad andare in diretta a Roma, dove si sta celebrando la Giornata Mondiale del Risparmio. In questo momento ha preso la parola il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, hanno già parlato tutte le altre autorità, il governatore della Banca d'Italia, il presidente delle ACRI, c'è anche l'intervento del presidente dell'ABI Antonio Patuelli. Noi però oggi è Investire Informati, la giornata di Investire Informati, Mauro, e quindi il focus mi sembra inevitabile.
Eh sì, andiamo a parlare un po' delle prossime elezioni statunitensi e di come dovremo orientarci in qualche modo. Non sappiamo chi vincerà, ovviamente, però possiamo capire come sta andando ad esempio l'economia americana. Abbiamo avuto un dato importante sul prodotto interno lordo, quindi sull'andamento dell'economia reale americana, che è al 2,8% mi pare nel trimestre ultimo considerato, 2,8% annualizzato,
che peraltro è stato anche sotto le attese, perché ci si attendeva un 3,1%, ma proprio mentre ieri è stato diffuso questo dato americano, contestualmente abbiamo avuto anche i dati europei che ci raccontano, come diceva stamattina Simone Spezia, invece delle statistiche a modi prefisso telefonico, perché siamo molto al di sotto della crescita americana.
E allora tutto questo noi andremo ad analizzarlo con la nostra graditissima ospite, la dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Buongiorno, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora ci riprendiamo subito da questo momento così scherzoso del materasso e dell'antitrust.
Però sono cose che invece già vedo dai messaggi, come al solito appassionano gli ascoltatori, perché Gabriele conferma: non si riesce a comprare il materasso della pubblicità. Evidentemente anche lui ha avuto a che fare con
avranno
qualche...
Avranno solo quello, lo mostrano sempre? No, non lo so, non ne ho idea, però so che spesso succede proprio così, cioè vengono reclamizzati, lasciamo stare i materassi, ma anche per... adesso non le vedo più spesso, ma batterie di pentole, di porcellane, cose del genere, che poi magari invece al momento della verità si mostrano un po' dissimili da quello che era.
Ma Silvana tra l'altro aggiunge, poi chiudiamo naturalmente questa parentesi a cui abbiamo dedicato anche troppo tempo, lei dice: come si fa a cascarci, non so, 70% di sconto con tre omaggi, ma dai, quello che sorprende come lasciano fare queste pubblicità. Ma secondo me in realtà qualche cosa di interessante si riesce anche a comprare. Gli stock evidentemente a disposizione di queste aziende sono abnormi, e quindi si riesce, evidentemente la resa è interessante, no? per questi gruppi che fanno queste proposte commerciali. D'altronde, insomma, le abbiamo attorno a noi da decenni, Mauro, sono intramontabili, e quindi evidentemente un senso ce l'ha.
Ricordatevi che termina domenica. No, scusate, è una battuta di un'altra tipo,
esatto,
di...
già citata anche dagli ascoltatori, non ti preoccupare, perché anche quella roba dei divani è stata tirata fuori dai nostri ascoltatori.
Volete parlare invece di come dobbiamo orientare il nostro portafoglio, i nostri risparmi, gli investimenti? 800 24 00 24, diteci anche magari cosa vi hanno consigliato. Avete potuto ascoltare già il vostro consulente, la vostra consulente, vi hanno consigliato di, non so, fare qualche azione in vista anche di questa importantissima e molto sentita elezione statunitense,
anche perché già qualche fermento sui titoli d'estato si è registrato, e quindi anche questa potrebbe essere stata l'occasione proprio per un riaggiustamento del portafoglio investito.
E poi c'è anche l'altro numero che già vi ha ricordato Deborah, serve per segnalare appunto queste vicende poco felici di vendite di promozionali, ma potete sempre usarlo naturalmente per tutto quanto discutiamo in trasmissione. 349 238 6666.
Meazza corrosciani la mattina, in sordi sola meglio medicina.
Ci siamo lasciati quasi definitivamente alle spalle l'idea che l'investimento finanziario più redditizio e sicuro sia quello nel mattone. Oggi soltanto uno su quattro cita gli immobili, poco più di uno su quattro. Direi che gli strumenti finanziari sicuri sono ancora quelli al primo posto, sebbene in lieve flessione rispetto al 2023, e colpisce abbastanza il fatto che sia aumentato di 2 punti la quota di coloro che pensano che sono gli strumenti finanziari più a rischio quelli che siano il modo migliore per investire i risparmi. Si passa dal 7 al 9%, ma tra coloro che hanno risparmiato questa percentuale è del 13%.
Una brevissima sintesi delle dichiarazioni che ci ha rilasciato 2 giorni fa Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos, perché in occasione della giornata del risparmio, Ipsos, per conto delle Acri, appunto, presenta questa indagine sulle scelte di risparmio delle famiglie italiane, la condizione economico-sociale del paese. Quindi abbiamo ripreso delle dichiarazioni di Pagnoncelli per introdurre però invece l'intervento del nostro Andrea Viali, che a Roma sta seguendo la giornata mondiale del risparmio. Tutte le principali autorità attese hanno già parlato, Andrea, o credo che in questo momento stia parlando il ministro dell'economia Giorgetti. Ciao Andrea, raccontaci a te la cronaca di quello che è successo fino a questo momento.
Ciao, buongiorno a tutti, ma non dovevo parlare di Materassi anche io.
Se vuoi, guarda, accomodati, lo sai che la nostra trasmissione è all'insegna dell'autorevole leggerezza. Siamo felici che ti sia piaciuta la nostra introduzione.
Molto, molto. Provo a tornare serio. Mm-hmm. Sì, adesso, come dicevi, sta parlando il ministro dell'economia Giorgetti, io mi sono dovuto allontanare dalla sala per fare il collegamento. Ti posso dire che, diciamo, in apertura Giorgetti ha detto che il governo è impegnato in questi due anni è impegnato nel riportare il debito pubblico italiano su, ha detto, un sentiero realistico di discesa. Prima di lui, lo dicevi, sono stati molti gli interventi. Io scorro velocemente i miei appunti, che sono notoriamente caotici. Prima di lui, dicevo, ha parlato il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta, ovviamente un intervento molto atteso. Tra le varie cose che ha detto, diciamo, sul fronte, diciamo, delle politiche monetarie, il suo auspicio è stato quello di un nuovo taglio dei tassi di interesse da parte della BCE, perché Panetta dice, a fronte di un'inflazione che sta rientrando, c'è ancora un'economia reale che resta fiacca, fa fatica a riprendersi. E Panetta poi anche ha auspicato progressi, diciamo, sul fronte delle fusioni bancarie, sappiamo un tema molto caldo, fusioni bancarie anche a livello europeo. E cos'altro posso dirti?
Abbiamo visto anche il presidente delle Acri, sì. Esatto,
il padrone di casa, il presidente delle Acri Azzone, intanto ha sottolineato che, diciamo, il risparmio degli italiani è arrivato a 5.000 miliardi di euro, che è, insomma, una cifra importante, una delle più alte a livello europeo, però ha anche detto che questi risparmi restano troppo sui conti correnti, fermi nei conti correnti, e soltanto in minima parte vengono investiti nelle aziende che operano nel nostro paese e che producono ricchezza e anche generano occupazione. Quello che ti posso dire poi a livello qui di interventi è, a sorpresa, adesso dopo Giorgetti è atteso anche l'intervento del Presidente della Repubblica, che non era previsto, però evidentemente è stato questo colpo di scena. Cosa dirà il Capo dello Stato.
Con piacere, Andrea, grazie, tu lo seguirai per noi, e quindi noi possiamo adesso lasciare allora di corsa Andrea Viali ritornare in sala, perché non vorremmo fargli perdere anche gli altri interventi, ma insomma la sintesi mi sembra molto interessante. Mauro, peraltro, il presidente delle Acri Azzone ha sottolineato anche questa condizione, ancora una volta, che dobbiamo denunciare anche noi, delle donne e comunque di determinate categorie sociali che rimangono molto al di fuori delle questioni economico-finanziarie, soprattutto personali, insomma non se ne occupano abbastanza.
Sì, Giovanni Azzone ha dedicato proprio un passaggio importante della sua relazione sull'educazione finanziaria dei giovani e l'inclusione finanziaria delle donne e delle persone anziane. Ha unito queste tre platee indicandole come platee più a rischio e più bisognose anche di preparazione. Poi ci sono, stavo dicendo, i soliti dati, perché sì, i soliti spiacevoli dati sul fatto che in Italia una donna su tre non ha un conto corrente intestato a proprio nome, e inoltre le donne italiane, scontando un grave divario salariale, lo diciamo sempre, accedono poi con più difficoltà a prestiti e forme di previdenza complementare. Mi fa specie dirlo, avendo in studio due donne che sanno di economia, sanno di denaro, però purtroppo la situazione non è quella rappresentata in questo studio.
Chiudo invece con alcuni passaggi interessanti dell'intervento che ha rilasciato il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Antonio Patuelli, che ancora una volta, perché lo sta facendo in più occasioni, è tornato a puntare il dito sulla troppo elevata tassazione che grava sul risparmio italiano. A parte appunto l'aliquota del 26% sugli strumenti di investimento più diffusi, sappiamo invece che c'è una fiscalità di vantaggio sul titolo di Stato, quindi 26% contro 12,5%, e poi ha anche detto che grava sul risparmio la liquidità, eppure sulla liquidità nei conti correnti, l'imposta di bollo, che è una patrimoniale da abolire, dice testualmente il presidente dell'ABI. Direi che, fatte tutte queste promesse, possiamo partire con la nostra rubrica del giovedì.
Investire informati.
Il mattone potrebbe essere un ottimo investimento, salvo il costo delle agenzie.
È esattamente quello che succede quando li chiami, non compri il prodotto, fissi un appuntamento con un venditore che viene e ti propone completamente cose diverse. Quello in pubblicità non esiste in pratica. Ciao Paolo.
Se dovessimo analizzare tutte le pubblicità ingannevoli che ci sono in Italia, almeno il 50% dovrebbe avere un bel po' di multa.
Allora, veramente si sono infervorati i nostri ascoltatori su questo caso, quindi direi che l'antitrust ha fatto molto bene a tirare per adesso solamente le orecchie, ma magari si tradurrà
in qualcosa. Ha chiesto spiegazioni. Devo dire, un pochino concordo con l'ascoltatore, non dico la metà degli annunci pubblicitari eccetera eccetera, siamo pur sempre una radio commerciale, però è vero che insomma un po' di cultura del consumatore servirebbe, forse un pochino di aumento di cultura del consumatore.
Si è aperto pure questo fronte. Allora, io volevo subito coinvolgere Maria Paola Toschi con noi questa mattina proprio sulle tematiche che sono emerse da questa giornata mondiale del risparmio, però legherò queste tematiche anche alla situazione americana, perché in realtà c'è una liaison che abbiamo stabilito molto interessante. È partita, siamo ormai alla rush finale di questa effervescente campagna elettorale statunitense, e il sentiment degli americani è molto importante, perché stanno affrontando questo scenario di inflazione molto alta, anche se si è abbassata, le politiche monetarie della banca centrale sicuramente hanno fatto bene, ma ormai quella acquisita è alta, e c'è questo tema del costo della vita che è rilevantissimo ed è una eredità pesante che il Partito Democratico porta con sé, e se la porta questa eredità fino al 5 novembre. Perché ho fatto tutto questo ragionamento? Perché il presidente dell'ACRI Azzone ha detto come risparmio degli italiani superi 5.000 miliardi, attestando il nostro paese ai primi posti tra l'Unione Europea per propensione al risparmio. Le volevo chiedere, Toschi, la ricchezza finanziaria degli americani invece che caratteristiche ha? Insomma, come si presenta questo gigantesco stock a questo appuntamento elettorale? È un tema interessante da analizzare, secondo lei?
Sì, assolutamente sì, e direi che farei anche un passo indietro per spiegare proprio la diversa propensione, non solo la diversa propensione al risparmio tra appunto risparmiatore medio americano e europeo, ma anche la diversa proprio diciamo anche composizione di questo risparmio. Intanto, se facciamo un passo indietro, ci ricordiamo quel tema del risparmio accumulato durante la pandemia, durante i lockdown. Ovviamente stavamo in casa, non potevamo fare tante attività,
non si consumava
Consumava soprattutto tempo libero, diciamo, e quindi c'è stato questo accumulo un po' in tutto il mondo. Però mentre negli Stati Uniti il processo di decumulo di questi risparmi è stato molto rapido, ed è stato probabilmente uno dei fattori che ha contribuito poi a quella, diciamo, fase di ripartenza dell'economia che abbiamo visto, in Europa questo non è successo. Questi risparmi molto molto lentamente sono stati decumulati. Anzi, in buona parte non sono stati decumulati, quindi già questo ci fa capire il diverso approccio. Ovviamente il fatto che in Europa siamo anche così vicino a dei focolai, chiamiamoli focolai, però a delle crisi geopolitiche così forti e così lunghe, perché insomma quella che c'è proprio vicino a noi ormai dura da 4 anni, probabilmente ha un po' contribuito anche un po' a questo senso di diciamo incertezza e insicurezza, che sicuramente è molto più forte in Europa che non negli Stati Uniti. Sappiamo che diciamo la famiglia media americana non ha una grande percezione di quello che succede al di fuori dei loro confini, no? Quindi probabilmente non c'è questo senso di insicurezza che invece potrebbe esserci in Europa. Poi c'è anche un altro tema interessante, è proprio la composizione del risparmio,
perché la famiglia americana investe sui mercati, insomma investe, sottoscrive il fondo pensione molto precocemente rispetto a quanto non si faccia soprattutto in Italia.
Però c'è anche da evidenziare come ci sia una forte anche propensione a investire nei mercati azionari in America rispetto all'Europa, e in un anno, anzi 2 anni, in cui abbiamo visto una crescita dei mercati così forti e anche una crescita dei dividendi che sono stati distribuiti, questo ha aumentato la percezione di ricchezza del consumatore americano, cosa che invece non succede in Europa. Intanto perché i mercati europei sono andati meno bene, questo per una serie di motivazioni anche un po', se vogliamo, legati al tema austerità che ha un po' negli anni penalizzato l'Europa. Qui si apre diciamo un altro capitolo, però diciamo che l'investitore, il risparmiatore europeo è molto meno propenso a essere esposto ai mercati azionari, e quindi diciamo che non ha questo stesso legame tra quello che è l'andamento dei mercati e quello che è la sua percezione di ricchezza. È molto più esposto, se vogliamo, al settore immobiliare. Anche l'investitore americano è esposto al settore immobiliare. In America il settore è andato meglio, in Europa c'è stato ovviamente un po' più di effetto negativo dovuto al
aumento dei tassi
più elevati. Quindi anche questo non è proprio che ha contribuito in maniera importante. Non parliamo poi della Cina, perché in Cina questo fattore del settore immobiliare
sta causando una tragica crisi.
Pesa il 60% sulla ricchezza delle famiglie cinesi.
Però la fermo in Cina, anzi vi fermo in Cina, perché siamo al 30° e al 30° vogliamo sapere da Deborah come vanno le borse.
Col Meazza e la Rosciani famo i sordi da domani, forse. Linea alle borse.
Due di denari.
America, we know what Donald Trump has in mind. More chaos, more division, and policies that help those at the very top and hurt everyone else. I offer a different path, and I ask for your vote.
We're going to fire Kamala, and we are going to save America. We will cut your taxes, end inflation, slash your prices, raise your wages, and bring thousands and thousands of factories back to America.
Non abbiamo voluto riprendere dei Hitting the Dogs, dei Hitting the Cats, perché le lasciamo a Giampaolo Musumeci e tutte le altre trasmissioni su questi
adesso
argomenti.
Il tema del giorno in realtà è la spazzatura, vabbè, nel senso che c'è stata una infelice uscita del
uova?
Presidente in carica,
esatto,
e quindi già subito Biden insomma con una infelice battuta ha più o meno avvicinato gli elettori della parte avversa alla spazzatura, con il che Trump va in giro adesso con un camion della nettezza urbana e così via. Dottoressa Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Ho segnato due cose. Uno, Cina, perché l'ho interrotta proprio mentre lei stava parlando della Cina. La Cina sappiamo che è un elemento decisivo non solo per gli Stati Uniti, ma pure per noi europei. Si discute dei dazi, la Cina è diventata la manifattura del mondo. E però non sempre questa è una buona notizia, e non sappiamo bene come si schiereranno poi i due candidati, cioè chi dei due vincerà. Ovviamente l'altro termine che ho qua, ma perché mi è suggerito dalle vari messaggi al 349 238 6666, l'altra parola è oro. Non so se perché c'è incertezza, allora molti
la Cina ne ha comprato
all'oro.
Tanto la Cina se ne è incamerato tanto, quindi guarda che bella relazione che c'è.
Veda lei come inquadrare le due cose, o anche una alla volta naturalmente.
Allora, ovviamente Cina è un tema che è entrato molto nella campagna elettorale e direi che entrambi i candidati alla fine hanno cercato un po' di cavalcare questa diciamo generale ostilità della popolazione americana verso la Cina, però naturalmente l'approccio è diverso perché nei programmi elettorali Trump è molto più diretto su questa tematica perché si prevede di introdurre 60% di tariffe su tutte le importazioni cinesi, più un 10% comunque di tariffe su tutte le altre importazioni. Questo è un tema molto importante perché naturalmente potrebbe avere delle implicazioni di aumento anche di tutte quelle componenti che poi entrano nelle produzioni americane, quindi aumento dei costi, aumento dei prezzi, rischio di una nuova fase di inflazione. Ovviamente non è così automatica la cosa perché abbiamo guardato, approfondito appunto tutta la regolamentazione americana e abbiamo comunque visto che sarebbe fondamentale avere anche il supporto del Congresso, quindi bisognerà capire, valutare come sarà il Congresso, quindi non solo chi sarà eletto, è probabile che rimarrà un Congresso diviso, ci si aspetta che alla fine i democratici avranno la Camera e i repubblicani il Senato, sempre nell'ambito poi di queste previsioni che hanno e lasciano il tempo che trovano, e quindi bisognerà capire come l'ala anche dei repubblicani un po' più moderati vedrà questa tematica, quindi non ci aspettiamo che potrà essere introdotto il giorno 2 dopo che questo eventuale candidato verrà eletto. Quindi per la Cina questa tematica è molto importante, poi ci sono anche tutti i temi geopolitici che naturalmente saranno un po' più complicati, però chiaramente anche qui la scelta del presidente avrà un impatto molto forte. Sul tema oro ci sono tanti fattori, hanno giocato veramente tanti fattori, forse il più importante da segnalare è questo: c'è un processo di riposizionamento delle riserve valutarie delle banche centrali che sta diciamo negli ultimi anni riducendo l'esposizione al dollaro, aumentando l'esposizione verso altri asset, e l'oro è stato uno di questi asset, anche verso l'euro, le altre valute, però l'oro è stato uno di questi asset, e questo lo ha fatto molto anche la Cina, quindi chiaramente questo ha generato una domanda di oro particolarmente forte e ha alimentato quella crescita del prezzo che abbiamo visto in quest'ultimo periodo. Ci sono stati altri fattori, ovviamente quando c'è inflazione l'oro piace perché è considerato più protettivo dal rischio appunto di perdita del potere d'acquisto. Quando ci sono forti tensioni, rischi geopolitici, l'oro piace perché comunque è sempre un po' considerato come un porto sicuro, quindi tutto questo ha un po' contribuito. Detto questo, attenzione, perché oggi l'oro è ai massimi storici, tra l'altro è diciamo una di quelle classi di attivo che non ha rendimento, quindi diciamo che nella fase in cui i rendimenti, se dovessero anche soprattutto in America rimanere relativamente elevati, potrebbe esserci un po' meno appeal a mantenere in portafoglio un asset che non ha rendimento rispetto a un treasury che invece il rendimento ce l'ha, quindi anche questa è una componente da considerare. Ma direi sicuramente attenzione, perché ai massimi storici la volatilità ha sempre caratterizzato un po' questo quest'asset, e quindi secondo me diciamo soprattutto per investitori retail attenzione, perché diciamo che avere un'esposizione verso questo elemento, che poi non è neanche tanto facile da includere in un portafoglio, può essere sempre un elemento di volatilità, quindi secondo me bisogna diciamo prestare molta attenzione e magari dedicargli veramente uno spazio marginale nei portafogli.
Allora, volevo ritornare anche alla parte che affrontavamo all'inizio sul tema sull'aspetto della situazione vera dell'economia, quella che ci viene raccontata dai numeri, dalle statistiche, e analizziamo quotidianamente appunto quello che è il punto della ricchezza americana, e poi il percepito che invece ci racconta tutta un'altra storia. I temi che caratterizzano questa campagna elettorale sono tanti, sono tutti importantissimi, ma di certo il quadro economico è in primo piano nelle proposte dei candidati. L'inflazione è stata, dottoressa Toschi, insomma non sta a noi ricordarlo, la grande protagonista di questi ultimi anni, visto che i prezzi per il post pandemia e poi per le guerre si sono infiammati in ogni parte del mondo. In questo momento negli Stati Uniti questo tema è molto sentito perché nel complesso l'economia viaggia a pieno ritmo, lo abbiamo raccontato anche prima dando la percentuale di crescita del PIL rilasciata ieri, dall'altra parte però troppi americani, molti americani hanno questa sensazione di non c'è questa diffusa sensazione, diciamo, di benessere. Ieri c'era questa analisi sul Sole 24 Ore del professor Dalimonte, che ci raccontava come per gli americani conta il prezzo dei beni essenziali. C'era questa narrazione sul prezzo delle uova. Una dozzina di uova costava a gennaio 2017, quindi presidenza Trump, $1.60. A settembre di quest'anno è arrivato a costare $3.80. Quindi quello che è successo al prezzo delle uova è successo al prezzo della pancetta, del bacon, al latte e a tanti altri beni di largo consumo, compresa la benzina. Tutto questo, chiudo, all'indomani delle elezioni, quando avremo, speriamo, il responso, ci sarà una nuova riunione della Banca Centrale Americana. Veda lei come proseguire questo ragionamento.
Allora, diciamo che la Banca Centrale Americana, come sappiamo, nel meeting di settembre ha tagliato i tassi 50 punti base, e quindi più di quello che poteva si poteva aspettare, che tendenzialmente era 25 punti base. Quindi ha dato un messaggio anche molto, diciamo, di coraggio, ecco. Peccato che subito dopo sono usciti dei dati che mettono in evidenza come l'economia americana è ancora forte.
Altro uscito, che rallentamento, recessione o soft landing.
È uscito un dato sul mercato del lavoro con creazione di occupazione doppia rispetto alle attese. È uscito un dato sull'inflazione che è buono, perché fa vedere che l'inflazione è ancora in calo, però l'inflazione core, no, che è quella che poi guardano molto le banche centrali, è ancora al 3,3%, quindi ancora un po' elevata. Inflazione core vuol dire senza di fatto l'energia e anche i beni alimentari, che sono quelli un po' più volatili. E poi è uscito proprio in questi giorni anche l'ultimo dato sulla crescita del PIL, che comunque è una crescita piuttosto importante. Ecco, va bene che le aspettative erano un pochino più elevate, però tra l'altro se si guarda le componenti di questa crescita, consumi sono ancora molto diciamo forti. Forse quello che è mancato sono stati un po' gli investimenti, magari anche l'incertezza delle elezioni ha un po' giocato, no, in questa fase un po' più di rallentamento invece nella componente investimenti. Quindi è una economia ancora forte, e quindi naturalmente questo sarà un tema che dovrà catturare la Banca Centrale, anche perché abbiamo visto dalle minute della meeting di settembre c'è stato un fortissimo dibattito su questo, su chi voleva 25 e chi voleva 50. Quindi mi aspetto che nel prossimo meeting peseranno questi dati nella decisione. Quindi già i mercati hanno dovuto nuovamente, per questo è successo mille volte dall'inizio dell'anno, riprezzare il sentiero di taglio dei tassi della Fed. Quindi la Fed è molto più difficilmente prevedibile rispetto alla BCE, che ha, se vogliamo, un lavoro più semplice, perché l'inflazione è scesa molto, l'economia è sempre un po' deboluccia.
Quindi deve tagliare, basta, come ha chiesto il governatore
Panetta. Quindi la BCE può andare avanti bella tranquilla, insomma, tendenzialmente. La Fed ha un lavoro molto più difficile, ed infatti i mercati lo stanno mostrando, è molto più difficile prevedere le mosse. Quindi abbiamo visto un nuovo rialzo dei rendimenti recentemente, nel mese di ottobre addirittura sono tornati sopra 4, sia quelli a 2 sia quelli a 10 anni. Si conferma che la volatilità sui treasury resta ancora elevata proprio per questa difficoltà di prevedere i prossimi passi. Poi è entrato anche in questo, diciamo, trend di mercato anche un po' quello che potrebbe essere l'aspettativa legata anche un po' all'elezione, ed il rischio che, diciamo, una vittoria di un candidato piuttosto che l'altro potrebbe avere delle implicazioni sull'inflazione, e quindi diciamo che anche questo è stato uno dei fattori che ha determinato un po' quella volatilità che abbiamo visto.
Domandone del giovedì, la regola, le regole sono sempre le stesse, allora accettiamo risposte solo se componete il numero verde 800240024, componete il numero verde e dateci la risposta a questa domanda. La seconda regola, non può giocare la dottoressa Toschi, anzi stava quasi per suggerirvi la risposta, l'abbiamo comunque detto nel corso della puntata, ora lo chiediamo a voi. Qual è stata la percentuale di crescita dell'ultimo trimestre del PIL, del prodotto interno lordo statunitense? Vogliamo sapere la percentuale di crescita. Ricordo, dottoressa Toschi, purtroppo, guardi, lei non può giocare. Traffico.
Mauro, sto partendo da Venezia in bicicletta, dammi il traffico che devo venire a trovare la Debora.
Due di denari.
Io ho investito dell'oro, ho comprato dell'oro come investimento. Nel 2024 lo Stato ha fatto una legge che dobbiamo pagare il 26% quando lo vendiamo.
Io da piccolo risparmiatore, 62enne, penso che sia utile risparmiare in buoni postali e bot. Il resto lo lasciavamo a gente più esperta e gente più ricca e gente più.
Sentire parlare Trump col suo tono arrogante e indisponente mi fa voglia di votare Harris, mille volte Harris.
Se volete diventare ricchi, comprate un ETF leva 10 sull'Inter.
Non c'è l'ETF leva 10 sull'Inter.
Però c'è la Digital Roundtable sugli ETF il 19 novembre. La facciamo noi con quattro grandi case di investimento. E quindi andate sul sito di Radio 24, ci sono tutte le istruzioni per iscrivervi e seguirci dalle 15 alle 17 di quel giorno. Ed è
gratis. Bravo. Soprattutto l'ETF è oramai forse lo strumento di investimento più popolare al mondo.
Abbastanza.
Ha avuto un successo strepitoso in un numero di anni tutto sommato contenuto. Noi ve ne parliamo per due ore il 19 di novembre, giusto Deborah? Il 19?
Sì, sì, l'ho detto poco fa. Sì, sì.
Avevo una perplessità. Devo ribadire la domanda agli ascoltatori, ribadendo anche che dovete darci la risposta al numero verde 800 24 00 24. Vogliamo sapere qual è stata la crescita percentuale nell'ultimo trimestre del prodotto interno lordo americano. Vogliamo il dato del prodotto interno lordo annualizzato, voglio essere preciso.
Allora, no, tra l'altro mi ha colpito quello che diceva l'ascoltatore, cioè 62 anni, per me vale solo la pena risparmiare in determinate categorie di strumenti, il buono postale e il bot. Io aggiungo il bot adesso. Ma insomma, negli ultimi anni non è che fosse proprio la scelta più lungimirante possibile. Altri ascoltatori invece, dottoressa Toschi, chiedono: ma insomma, il Treasury americano, anche con questi livelli di rendimento che ha toccato, ma è un asset estremamente suscettibile in questo periodo, proprio sicuramente in attesa di martedì prossimo?
Sì, sì, è un asset sicuramente suscettibile, ha dimostrato nel corso di tutto l'anno una grande volatilità. Cito solo un dato: all'inizio dell'anno ci aspettavamo 7 tagli dei tassi della Fed. Ne ha fatto uno.
Ha cominciato a giugno? No, quando ha cominciato la Fed,
no,
non mi ricordo.
No, a settembre.
Scusami, sì, forse ne farà ancora, giugno BCE.
Potrebbe ancora farne uno o due, però è sicuramente lo scenario molto cambiato da inizio anno. Ovviamente quando c'è un cambio di prospettiva di questo genere, i tassi si muovono e quindi questa significa volatilità. Però comunque abbiamo sempre un rendimento di un 4, qualcosa per cento a seconda di la duration di questi strumenti. Quindi comunque il suo perché questi strumenti ovviamente ancora lo mantengono, perché sono emessi dagli Stati Uniti, che sperabilmente resta uno dei paesi con il rating elevato, speriamo ancora, e quindi ha un rendimento interessante. Per di più, se la Fed dovesse comunque dover adottare un taglio dei tassi più graduale, più lento, questo significherà che i tassi scenderanno meno rapidamente, quindi questo rendimento relativamente ricco potrebbe proseguire ancora per un po' di tempo. Diversa la situazione in Europa, dove appunto la BCE potrebbe essere un po' più rapida nel taglio dei tassi, proprio per un contesto economico che è diverso, più fragile, un po' più vulnerabile, anche un po' per effetto, questo ce l'ha anche detto Draghi nel suo documento sulla produttività, che è veramente molto importante per capire un po' le dinamiche, che i temi strutturali per l'Europa spesso entrano in gioco e rendono anche più difficili gli andamenti ciclici dell'Europa, quindi l'Europa si conferma un'area economica molto più complicata da gestire, molto più complessa. La stessa presenza di tante realtà così diverse ovviamente rende i processi anche economici molto più complicati.
Beh, poi ci sono anche delle debolezze di alcune grandi economie europee. Abbiamo il dato nostro, appunto, mostra questa crescita da prefisso, diceva oggi Simone Spezia, ma il dato anche tedesco, il dato francese, sì, insomma, sono preoccupanti, quindi danno, come diceva lei, una indicazione molto più precisa e uniforme alla Banca Centrale Europea, sì, rispetto a quello che può decidere la Federal Reserve.
Sì, in Europa questa gap tra una manifattura che è ancora molto debole, molto in difficoltà, e invece un settore dei servizi molto forte è una caratteristica particolarmente evidente. C'è anche un po' negli Stati Uniti, questo è un tema abbastanza globale, però in Europa è particolarmente forte, anche perché le politiche europee, in particolare quelle della decarbonizzazione, hanno in qualche settore, soprattutto nell'auto, un po' messo anche in difficoltà proprio diciamo i produttori, e hanno anche un po' aperto, se vogliamo, la porta invece ad alcune produzioni, soprattutto cinesi. Quindi chiaramente diciamo molto bello parlare di decarbonizzazione, l'Europa è sempre stata prima, in prima linea in, diciamo, in queste tematiche, però si vede come sia difficile, diciamo, gestire questi temi senza avere un effetto così negativo.
Questo è un altro tema poi che incide molto sulla campagna statunitense, perché lì c'è stato questo endorsement, insomma questo appoggio dichiarato di Musk, quindi il protagonista dell'auto elettrica in Occidente,
e gli scioperi contestuali però dell'auto tradizionale,
e quindi poi bisognerà capire, insomma, tra i due vincitori come sarà l'orientamento. Lei prima diceva sicuramente Trump sarà più per una chiusura, e lo ha detto apertamente, per un sostegno alle produzioni statunitensi.
Sì, sappiamo che poi comunque queste chiusure possono servire per qualche tempo, però poi alla fine quello che prevale
ad una trattativa
è la competitività, quindi cioè, insomma, non possiamo frenare il progresso, dobbiamo migliorare la competitività, quindi è qui che bisogna puntare piuttosto che chiudere le frontiere. Chiudere frontiere alla fine serve a poco, ecco, o può essere un provvedimento tampone, ma poi alla fine quello che conta è come si muovono i paesi e qual è la capacità veramente di migliorare l'innovazione nei paesi. Quindi questo sarà il tema più importante. Chiaramente sempre nelle agende dei due candidati, democratico e repubblicano, l'agenda repubblicana è un po' più pro business, e quindi è un po', diciamo, ci sarà meno regolamentazione, a differenza probabilmente dell'agenda del candidato democratico. Ovviamente il tema tasse sarà un tema molto importante, però anche in questo caso bisogna ribadire che poi alla fine ancora una volta dipenderà dal Congresso, non è che il Presidente possa implementare la sua agenda,
esatto,
in toto,
e quindi non guardare al debito e il livello,
e non
che
guardare
sta
chiaramente.
Chiudo
al
solo con una nota a margine, che non ce la facciamo ad approfondire perché abbiamo la risposta al nostro domandone. In tutto questo, incurante di Wall Street, del prezzo delle uova, del bacon e quant'altro, mercato incurante, scusate, dell'economia reale, Wall Street continua a macinare un record dietro l'altro. Ieri sera si è fermato un po', ma do solo questa statistica: dal 20 gennaio 2021, data di insediamento di Biden, a giovedì scorso, il Dow Jones è salito di oltre il 50%, lo Standard & Poor's del 35%, il Nasdaq più 52%.
E adesso vogliamo sapere da Filippo invece di quanto è salito il prodotto interno lordo statunitense, tasso annuale, dato annualizzato. Buongiorno Filippo.
Buongiorno a voi. Allora, è salito del 2,8% nel periodo luglio-settembre, appunto.
Perfetto. Preparatissimo.
Che secchioni.
Preparatissimo. Come tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
Grazie.
Grazie.
Grazie a Maria Paola Toschi, Global Market Strategist di JP Morgan Asset Management. Ci risentiamo prossimamente per un'altra puntata insieme. E intanto noi andiamo oltre al weekend lungo, che domani in realtà per noi non è tanto lungo perché c'è una puntata speciale di Due di Denari. E poi niente, tutti in attesa di questo 5 novembre.
Godiamoci questo ponte perché poi. Ma il mondo cambierà.
Grazie.
Grazie, arrivederci a tutti.